Questo è il messaggio che l'abbiamo ricevuto questa domenica, durante il messaggio che ha dato su come essere leader e prepararsi a dare di più a Gesù, essere leader, raggiungere altri. E abbiamo letto in diretta questo messaggio da parte di Massimo.
Sì, però siccome si applica al messaggio di oggi, allora lo vuoi leggere di nuovo.
Credo che il messaggio di oggi è proprio una risposta a situazioni come quella che Massimo sta vivendo. Quindi vorrei leggere di nuovo il messaggio di Massimo e poi diamo la risposta nel tuo messaggio.
Dio ti benedica, la risposta sta nelle scritture che citeremo.
Sì, sì, sì. Quindi Massimo ha scritto durante il messaggio del leadership: carissimi, vi seguo in diretta e sono toccato dal messaggio di Giuseppe sulla leadership. È onorevole aspirare a questo, ma non è semplice. Essere leader è difficile perché nonostante il tuo impegno nello studio, nell'evangelizzazione, nel curare gli altri con gli strumenti che hai a disposizione, trovi sempre qualcuno ogni giorno che giudica ogni passo, ogni parola, ogni movimento, a volte con giudizi che strappano l'anima e annientano il tuo servizio. E proprio in questi giorni ho avuto a che fare con credenti del genere e devo dire che sono abbattuto e questo ti rallenta. A volte come aspiranti leader si commettono sbagli o si prendono decisioni che a certi lazzaroni non vanno a genio perché non vogliono esporsi, non vogliono mettersi in gioco, rimborcarsi le maniche per lavorare sodo e per portare avanti il mandato che Cristo ci ha lasciato. Ad ogni modo io cerco di andare avanti e c'è un passo a me caro che è quello di Daniele 12:3 e questo mi dà la forza di andare avanti. Fratelli, vi benedico nel nome prezioso di Gesù, vi ringrazio per ciò che fate per ognuno di noi, parlo a nome di tutti, di coloro che vi seguono e che cercano di mettere in pratica i vostri e gli insegnamenti della parola. Un abbraccio forte dal vostro fratello Massimo, buon 2020, pieno di benedizioni in Cristo.
Gloria Signore, amen.
Questo messaggio di Massimo, anche io mi ritrovo in questo perché anche io ho passato la stessa situazione, persone che non ti capiscono, che ti rallentano, che invece di darti una mano per, come dici tu, per costruire la nuova Gerusalemme, no, ti rallentano, ti ostacolano. È scoraggiante, non è che siamo sempre così forti, così immuni, che riusciamo ad andare avanti, rallenti e devi passare tempo per incoraggiarti nel Signore, con Gesù, per ricevere la sua parola, poi cominciare da capo e ci vuole tempo. Quindi in questo senso credo molti fratelli hanno ostacoli, incontrano ostacoli nella loro evangelizzazione, nel loro servizio per Dio. E il messaggio di oggi è per questi fratelli.
Amen, grazie Angela, Dio ti benedica.
Grazie amen. Massimo e grazie a voi fratelli.
Amen, 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 che fratelli preziosi. Allora, il tema è anno nuovo, chiamata a costruire la Gerusalemme eterna. E, fratelli, la domanda è, stiamo rispondendo? Ci stiamo arruolando? È una chiamata alle armi per costruire la Gerusalemme eterna.
Wow.
È una chiamata per i fedeli.
Ma è un onore.
Perché gli infedeli non risponderanno, quindi Dio ci aiuti a non essere infedeli.
Amen.
Perché allora la chiamata non è per noi, se siamo infedeli non vogliamo rispondere. Allora qui il Signore mi dice suona la tromba, non sono l'unico, non sto dicendo sono l'unico al mondo, no assolutamente, sono fratelli cristiani intorno per il mondo, missionari in Africa, India, che sono molto meglio di me, sono un esempio per me, assolutamente non voglio ergermi, assolutamente. Va bene, come Paolo diceva, sono l'ultimo degli apostoli, il capo dei peccatori, il minimo dei santi. Che so, se lì era così, caro mio, io posso anche illustrargli le ciabatte. Va bene? Però sì, Gesù sì, mi ha detto, sì. Prendi la tromba e suona in tutto il mondo. Falla echeggiare dappertutto, suona e non lesinare. È una chiamata per arruolarsi, tutti fedeli, tutti. Sì, ci sono cristiani qua e di là, messaggeri in gamba, ma non sono tantissimi, va bene? La stragrande maggioranza, il 99% delle chiese oggi sono tradizionali, sono... Insomma, dobbiamo arruolarci, chi lo desidera, chi non desidera, vi amiamo lo stesso, però chi accetta, grande benedizione immediatamente per voi, grande persecuzione, va bene? Il diavolo vi perseguiterà, vi odierà, vi disprezzerà. Vi prenderà in giro, vi chiamerà nomi, ma voi non ascoltate, non vi preoccupate cosa dice il mondo. Allora, Ti ho dato anche delle foto di Neemia che costruisce le mura di Gerusalemme, ce l'ha le foto lì che poi li userai magari per YouTube, internet, te l'ho data. Poi c'è una foto che stanno costruendo, c'è uno con la faccia scura e brutta, Sanballat, c'è scritto, e l'altro lì che dice, ah, le mura cadranno, e Tobia. E va bene, queste sono le foto. Allora, grazie Signore. Era 445 avanti Cristo nella mia Bibbia, dice. 445 avanti Cristo, Re Artasesse permette a Neemia di ricostruire Gerusalemme. Noi non stiamo ricostruendolo noi Gerusalemme, perché non c'era prima, ma la stiamo costruendo. Va bene, ora mentre le pietre che Neemia, in inglese Nehemiah, non so dove va l'accento in italiano esatto, comunque. Allora, mentre le pietre del tempo di Neemia furono distrutte dai Romani, 70 d.C., però le pietre che invece noi stiamo costruendo adesso sono pietre per fede, ogni pietra è un'anima.
Amen, sì.
Ogni pietra è un fratello nuovo, una sorella. Ognuno di voi fratellini che ci state ascoltando in questo momento in diverse nazioni dove siete, per la maggioranza in Italia, siete una pietra, però pietra tra virgolette.
Pietra viva.
Cioè, non sentitevi male se Dio vi chiama pietra, perché Dio ha chiamato pietra Gesù, pietra angolare. Quindi se Gesù è una pietra angolare, gloria a Dio che noi siamo una pietra viva. Va bene, appoggiati sulla pietra angolare. Pietra angolare ti dà il nord e il sud della posizione. Quando c'è la pietra angolare c'hai tutto.
Sì.
Va bene. Abbiamo capito che è l'alfa, l'omega, che il creatore non è la scimmia di Darwin, ma è Dio. Abbiamo capito tutto. Quando abbiamo la pietra angolare. Amen.
Amen.
Allora, cosa succede? Neemia, il libro di Neemia siamo. Siamo al 445 avanti Cristo. Neemia va da... o Neemia. Qualcuno esperto in ebraico mi faccia sapere dove va l'accento. Abbiate pazienza, io ebraico non... Meno male che non mi guadagno da vivere con l'ebraico, perché mia moglie mi sa che farebbe la fame. E allora, Neemia va da Artaserse perché riceve notizia, capitolo primo, che Gerusalemme giace in rovina, le porte sono bruciate, le mura sono piene di brecce e i giudei sono oggetti di obbrobrio dalle nazioni pagane circostanti. Neemia ha una crisi. E fa una preghiera bellissima, leggetela, Neemia capitolo 1, una delle più belle preghiere nella Bibbia, adesso non c'è tempo di leggerla, ma studiatela, fratelli. Preghiere di Neemia capitolo 1, Daniele capitolo 9, capitolo 10, sono tra le più belle preghiere della Bibbia, anche compreso quello di Primo Re, cos'è, capitolo 6, la preghiera di Salomone, sono preghiere bellissime, dovete leggere quelle preghiere, ragazzi, quelle sono preghiere vere. Alleluia. Allora, al capitolo 2 vediamo che, avendo ricevuto dal re Artaserse, Neemia, essendo era il coppiere del re, ma era talmente fedele a servire il re Artaserse, talmente fedele, che il re un giorno era lì che stava mangiando, la regina era insieme a lui, e il re lo vede triste. E allora Artaserse era l'imperatore del mondo, era l'impero mondiale, gli dice, perché sei triste? E quando è andato così, Neemia si è spaventato. Perché c'era la legge, chi si presentava davanti all'imperatore triste veniva ucciso. Non avevi la possibilità, la libertà di essere triste davanti al re. Venivi ucciso se non eri pieno di gioia. Va bene, è un po' come il clown che entra in circo e magari ha avuto magari un morto, un incidente, magari gli è morto il figlio, Dio ci liberi, e deve andare al circo a far ridere la gente.
Ai, 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 difficile.
Mi segui?
Sì.
C'è una situazione così. E allora lui pregò Dio del cielo, dice, sono triste, come potrei non essere triste? Perché, dice, la terra dei miei padri, le tombe dei miei padri giacciono in rovina, distrutte. E allora, siccome aveva vinto il cuore di Artaserse con la sua fedeltà, un po' come Giuseppe con il Potifar, il capitano delle guardie in Egitto, dove lui era schiavo. Lui vince il cuore di Artassesse, e Artassesse, invece di sgridarlo o addirittura fare giustiziare, gli chiede, la regina è seduta con lui, che lui gli stava servendo, e allora Artassesse gli chiede che cosa richiedi? Cioè, quando un re ti dice cosa richiedi, non si scherza, eh? E questo era un po' come Trump, Merkel e Putin messi insieme, va bene? Che gli dice cosa che posso fare per te?
Wow.
E allora la scrittura seguente, sto ricapitolando il capitolo 1, non lo leggo perché non c'ho tempo. Va bene. Allora lui dice, dice cosa chiedi? Cos'è, capitolo 2?
Sì, adesso sto controllando se è 1 e 2 o 2.
È capitolo 2, sì, sì, giusto, capitolo 2. Vuoi leggere quella? Guarda, magari guarda... perché non lo leggi dal primo verso, Angela?
Ok, capitolo
1, ho confuso i riferimenti. Il capitolo 1 è la preghiera, il capitolo 2 è quando lui si presenta davanti al re.
Mm-hmm, ok.
Allora, comincia dal verso 1.
Capitolo 2, 1 di Neemia. Nel mese di Nisan, l'anno ventesimo del re Artasserse, come il vino era portato davanti a lui, io presi il vino e lo porsi al re. Ora io non ero mai stato triste in sua presenza. Perciò il re mi disse: perché hai l'aspetto triste anche se non sei malato? Non può essere altro che un'afflizione del cuore. Allora fui preso da una grandissima paura e dissi al re: viva il re per sempre! Come potrebbe il mio volto non essere triste quando la città dove sono i sepolcri dei miei padri è distrutta e le sue porte sono consumate dal fuoco? Il re mi disse: che cosa domandi? Allora io pregai il Dio del cielo e poi risposi al re.
Quindi cosa fa Neemia? Non è che dice: adesso metto in moto la mia mente carnale, vediamo qua un po' qualcosa di furbo.
Cosa
no,
chiedo?
No, io pregai il Dio del cielo. Quando siete in una situazione importante, pregate il Dio del cielo, non rifugiatevi nella vostra mente carnale, nella vostra conoscenza, nel vostro archivio mentale. Pregate il Dio del cielo. Quando non sai cosa fare, prega il Dio del cielo. Immediatamente il Signore gli risponde. In che modo?
Verso 5. E poi risposi al re: se questo piace al re.
Se questo piace al re, scandisci bene le parole.
Se questo piace al re e il tuo servo ha trovato favore agli occhi tuoi, lasciami andare in Giudea, nella città dei sepolcri dei miei padri, perché possa ricostruirla. Il re mi disse: la regina stava seduta al suo fianco. Quanto durerà il viaggio e quando ritornerai? Così piacque al re di lasciarmi andare, e io gli indicai un termine di tempo. Poi dissi al re: se così piace al re, mi si diano delle lettere per i governatori della regione oltre il fiume, affinché mi diano il lascia passare finché sia giunto in Giuda. E una lettera per Asaf, sorvegliante della foresta del re, affinché mi dia il legname per costruire le porte della cittadella annessa al tempio, per le mura della città e per la casa in cui andrò ad abitare. Il re mi diede le lettere, perché la mano benefica del mio Dio era su di me.
Cioè, questo non è cosa da poco. Infatti qui scatta la famosa profezia delle 70 settimane di Daniele 9:24-26, dove ci sono 69 settimane da questa data. Neemia capitolo 2 versi 5 e 8, il re dà l'ordine di ricostruire Gerusalemme, va bene? Qui scattano le 70 settimane, cioè 490 anni ebraici e profetici, anzi neanche ebraici, profetici. E questo 69 settimane da questa data fino al 30 dopo Cristo, l'unto viene soppresso, crocifisso, una grandissima profezia. Leggetelo in Daniele 9:24-26. Questa è la profezia più potente di tutta la Bibbia. Ti dà la data della crocifissione di Gesù. Bisogna essere proprio ciechi per non capire che Gesù è il Messia, d'accordo?
Amen.
Quindi questa non è mica cosa da poco. Qui gli dice. Cioè, Neemia addirittura gli dice: devo ricostruire le mura, la città, questo, quell'altro, bisogna permesso del sorvegliante della foresta del re che mi dia il legname per le porte. Cioè questo deve tagliargli il legname, tagliarglielo, darglielo. A quei tempi non è come oggi che ci sono le segherie automatiche. A quei tempi là non è mica uno scherzo andare a battere alberi, a trasportarli e segarli. Ci voleva un esercito.
Lavoro duro.
Quindi Nemia qua è niente di meno di miracoloso. Paragonabile a Giuseppe in Egitto quando salva Giacobbe e tutti i 70 che andarono. Va bene, allora i re gli dà le lettere. Saltiamo al capitolo 4, verso 1.
Neemia 4, verso 1. Quando Sanballat venne a sapere che noi stavamo ricostruendo le mura, si adirò, si indignò grandemente e schernì i giudei.
Cioè, ecco, Sanballat rappresenta un po' l'opposizione che noi abbiamo oggi da quelli che ci odiano e che ci disprezzano, che ci ostacolano in tutti i modi, cioè era che vai, strategia diabolica che trovi, diavolo cambia, ora è nazista qui, poi fascista là, capitalista di là, ordine monetario mondiale di qui, cioè il diavolo cambia la faccia. Qui in questo caso si è presentato sotto forma di Sanballat e tutti gli altri che lì, i suoi amici che li ostacolavano, volevano fermare la ricostruzione di Gerusalemme e praticamente erano indemoniati.
Chi era questo Sanballat?
Era un samaritano, uno che abitava lì in Samaria, alcuni suoi parenti lì abitavano dentro il tempio.
Quindi non voleva che gli ebrei tornassero per riprendersi i territori?
No, perché hanno visto che qui c'è una ricostruzione mastodontica.
Dice,
tutto Gerusalemme stanno ricostruendo. Uh-huh. E allora si è ingelosito, no? Lui era un po' il centro lì, il pezzo grosso. Allora io voglio parlare dei fratelli che hanno già messo la mano all'opera del Signore. Va bene, ecco, possiamo vedere che i fratelli che già operano a costruire la nuova Gerusalemme, quella celeste, spirituale, cioè anime per anima, evangelizzazione per evangelizzazione. Quindi questi, voi fratelli che già lavorate per Gesù e per la salvezza delle anime, voi sapete bene che questa è anche la nostra condizione di oggi. Molti sono i Sanballat che vi danno fastidio, che vi criticano, vi odiano, vi maledicono perché non siete di quella religione, perché non andate a fare soldi, perché non vi interessano i diplomi di scuola, perché non vi interessa la bella vita, le discoteche, eccetera, e pensano che siete pazzi, esattamente come Neemia veniva additato così. Va bene? E quindi quelli di noi che saranno rimasti, come questi ebrei che erano rimasti, quindi quelli di noi che accetteranno, si arruoleranno a quest'opera, non tutti lo faranno, erano preparati ad essere perseguitati, criticati, va bene, fino al giorno che torna Gesù, fino al giorno che andiamo in cielo, va bene?
Sì.
Il verso 2.
Neemia 4:2. E disse davanti ai suoi fratelli e ai soldati di Samaria, che cosa stanno facendo questi rammolliti giudei? Si fortificheranno? Offriranno sacrifici? Finiranno in un giorno? Faranno forse rivivere le pietre consumate dal fuoco, dai mucchi di macerie?
Ah, io vedo. Che faranno questi rammolliti giudei? Infatti i giudei erano un mucchio di rammolliti, che è lì che adoravano delle macerie. Ah. Oggi vediamo il sistema religioso mondiale, sono macerie. E oggi i cristiani hanno la reputazione di essere stupidi. Va bene, questa è la reputazione, rammolliti. Va bene, se tu sei un cristiano sei uno stupido. Perché poggi l'altra guancia, ti sputano in faccia, offendono Dio, nessuno parla, bestemmiano Dio, cristiano ha paura di dire niente, cioè un branco di rammolliti. I cristiani oggi, questa è la nostra reputazione purtroppo. Va bene, sì. Io spero non la mia, non la tua. Vabbè, però ci sono dei cristiani oggi nel mondo che si stanno comportando con onore e non sono rammolliti per niente, e se come esempio c'hanno Gesù e 144.000 si danno da fare, però il 99% purtroppo sono così, come questi giudei. Guarda, io stesso mi ricordo, era 1979, e non avevo nessuna esperienza, non sapevo come comportarmi in un particolare problema che spesso arrivava, era di cacciare i demoni. E poi il Signore ha fatto un miracolo, e ho cominciato, per accorciare una lunga storia, ho cominciato a cacciare i demoni, e ho cominciato a realizzare che sono i demoni che hanno paura di noi, perché noi abbiamo la potenza di Gesù e loro no. E allora lì per me è stato uno dei grandi cambiamenti della mia vita. Già avevo evangelizzato, da decenni che evangelizzavo, però nessuno mi aveva insegnato, non sapevo come cacciare i demoni. E sentivo dottrine strane, dottrine che non sto neanche a perdere tempo a raccontarvele, come esorcizzare, così. Poi tutto un tratto ho scoperto che era sufficiente il nome di Gesù, puntare il dito e credere con tutto il cuore, e il diavolo andava. Non c'è nessuna forza il diavolo, non poteva muoversi, non poteva fare niente, perché io ero più forte. Tu sei più forte se c'hai Gesù, e c'hai Gesù. Però se vai lì come un rammollito, come questo qua dice qui, no, il diavolo ti esorcizza te invece, cioè ti picchia. Invece devi puntare il dito, se tu mostri al cane che ha paura e scappa, il cane probabilmente ti morde. Se invece stai fermo e punti il dito, il cane probabilmente si ferma. Dice, chi è? Questo qua, questo morde più di me. Va bene, e allora, fratelli, che nessuno si era ammollito, va bene, come dice qui nella Bibbia, perché fino a quel punto i giudei erano ammolliti, ha paura a fare niente, finché arrivò un uomo di Dio, Neemia, che era tutto tranne che ammollito. Ora, il mondo è abituato al rammollimento, alle macerie della Chiesa, e non ci prenderà sul serio. Quindi sta a noi dimostrare loro, a loro mostrare al mondo, dobbiamo dimostrare anche a noi stessi e dobbiamo dimostrare a Dio, va bene, e per buona misura dobbiamo ricordarlo anche al diavolo, va bene, che lui è sotto i nostri piedi e che i rammolliti ci saranno anche, ma non siamo noi. Noi non siamo rammolliti, noi combattiamo, noi lottiamo. Dovessimo morire, combatteremo. Non è un'opzione buttare il fucile e scappare. Non è un'alternativa. Va bene? Il cristiano non si arrende, muore, si chiama martire, ma non si arrende. Il cristiano che non si arrende si chiama martire, che giunge anche quel tempo per taluni. Allora, noi dobbiamo essere di quelli che i Sanballat possono criticare quanto vogliono, perseguitare, ostacolare, possono anche torturare e uccidere se è il caso, va bene? Ma per grazia di Dio, noi siamo, o vogliamo essere perlomeno, di quella chiesa, classe di Filadelfia, la chiesa che muore ma non molla, va bene? E solamente se il diavolo capisce questo, si terrà alla larga. Efesini 6, una scrittura, verso 13.
Efesini 6, 13. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere.
Bene, quindi prendere la completa armatura, non solamente una panca per sedersi a ripetere rosari cattolici o protestanti. Mm-hmm. No, non prendete la panca. Prendete l'armatura. Cos'è? La fede, il coraggio, la predicazione. Va bene? Versetto 3. Neemia, capitolo 2, verso 3.
Capitolo 2? Siamo nel 4?
Siamo, scusa, 4.
Capitolo 4, sei. Verso 3.
Va tranquilla.
Tobia, l'ammonita, che gli stava a fianco, disse, costruiscano pure, ma se una volpe vi sale sopra, farà crollare il loro muro di pietra.
Ecco. Quindi a Tobia, altro sanballatiano, della stessa categoria, altra capra, cioè le capre si stanno radunando lì, capì? I lupi. Quindi fratelli, vi prenderanno in giro, dice, se una volpe vi sale crollerà, la nuova Gerusalemme non crollerà, non importa quante volpi il diavolo manda, perché ogni anima che sigillate nella salvezza di Gesù è salvata, è fuori dalle grinfie del diavolo, è garantita, sigillata, ciao. Quindi, fratelli, mentre vi arruolate nell'esercito, mentre andate con la bandiera del Vangelo alzata, sventolando, mentre date la salvezza alle anime, mentre lottate e i samballate vi maledicono, vi criticano, assicuratevi di questo: non dovete pensare i pensieri del nemico, pensate, attenzione a cosa pensate, dovete pensare i pensieri di Cristo Gesù, perché il mondo alla fine perderà e alla fine Gesù vincerà, perché è profetizzato. Quindi c'era uno dei discepoli, Giuda, che vedeva Gesù perdente. Perché? Lui guardava l'apparenza, alle onde, alle difficoltà. Per questo andò a tradirsi. È meglio che lo tradisco mentre sono in tempo, se no mi fanno la pelle anche a me. Furbo Giuda. Ma i veri discepoli non guardavano come salvare la pelle, guardavano a Gesù. E persino da morto Gesù vinceva e alla fine è risorto. Va bene? E mentre Giuda penzolava attaccato a un ramo, i veri discepoli cosa fanno? Mantengono la fede, non dubitano, credono in Dio anche in tempi di crisi. E quando tutto va storto e tutti scappavano, e anche dei 70, i famosi 70 discepoli, neanche l'ombra, i 12 continuarono. E che sono quelli che furono le 12 pietre sulle quali fu basato il cristianesimo mondiale dei primi 3 secoli, 12 pietre basate sulla pietra angolare. Va bene?
Voglio aggiungere una cosa ai fratelli che sono perseguitati, che si sentono come Massimo. Nel mio caso, quando già lavoravo con te, fratello Giuseppe, con Deborah, e abbiamo avuto persecuzioni per la prima volta con la radio, hanno scritto su internet bugia su di noi, io sono stata scioccata. Io non potevo credere, ma come è possibile? Persone che abbiamo amato, persone con i quali abbiamo comunicato per 2 o 3 anni, adesso dicono bugie su di noi. Ero scioccata, ero ferita e per giorni ero come, non potevo reagire. Ma cosa succede? Non è possibile.
Persone che avevamo aiutato,
sì,
amato.
Mi ricordo che sì, rimani molto on the shock, molto. Ma poi se tu vai alla parola e vedi che la persecuzione è una promessa, non puoi evangelizzare senza essere perseguitato. Adesso quando succede che ancora scrivono bugie, non mi tocca. Piano piano mi sono abituata e non metto più a cuore queste cose.
Non andiamo neanche a leggere le stupidaggini.
Neanche seguiamo più, no, non li
leggiamo
più.
Il discepolo di Gesù è un posseduto che fa miracoli col potere di Satana. Ma cosa vuol dire? Tu devi guardare i criticoni, i loro frutti. Non guardare le critiche, ma guardare i frutti. Che frutti hanno questa gente qua?
Sì. Quindi voglio dire, anche se adesso siete molto feriti da come vi ostacolano, vi perseguitano, andate avanti per Gesù, perché piano piano vi abituate e poi non vi tocca più e vedrete che tutte le bugie, no, non dovete sentirle. Lo so che è più difficile quando non si tratta di gente come Sambalat, che sono gente fuori dalla tua vita, non sono familiari, sono gente che non conosci e non ti interessa cosa pensano di te, ma quando si tratta di un fidanzato, una madre, un padre che ti ostacolano, ti perseguitano, lì è più difficile. Mi ricordo nel mio caso quando ho cominciato a seguire Gesù, e il fidanzato non mi capiva, gli amici non mi capivano e mi facevano sentire come se fosse una cosa vergognosa seguire Gesù. Come, tu non vai per la carriera, per la bellezza, per il mondo, per i soldi, tu vai per Gesù. E mi facevano sentire come se devo vergognarmi di questa decisione. Ma devi resistere e diventi più forte. Con gli anni sono diventata più forte. Adesso quando i familiari mi scrivono qualcosa, ma perché non vieni a casa, aiuta le persone qui intorno alla tua casa, adesso posso rispondere senza paura, senza vergogna, non mi interessa
niente.
Io
vado dove Dio mi chiama,
quindi non mi toccano più con quelle parole come era nel passato. Diventi più forte nel tempo.
Amen.
Quindi avanti come Neemia, diventerete più forti e vedrete che tutto questo passa, le persecuzioni passano, finiranno, verranno altre persecuzioni, ma passa tutto.
I Sambalat e Tobia passeranno.
Non rimane niente. Quindi
dove
non
sono i Sambalat adesso, quelli che criticavano Neemia?
Non costruiscono niente, non rimane niente del loro lavoro.
Gloria a Dio. Qui al verso 4 vediamo, sai che c'è questa idea religiosa che cristiano è deve essere stupido, pregare per quelli che li odiano, benedire chi lo maledice. Sì, è vero, ma l'unica benedizione che puoi dare a quelli che ti maledicono è la benedizione che si pentano, una benedizione di salvezza. Va bene, parleremo di questo magari più avanti. Leggi verso 4 e 5, cosa dice Neemia qua di queste caprette?
Questa è la risposta di Neemia.
Sì.
Neemia 4:4. Ascolta, o Dio nostro, perché siamo disprezzati. Fa ricadere sul loro capo il loro vituperio e abbandonali al saccheggio in un paese di schiavitù. Non coprire la loro iniquità e non permettere che il loro peccato sia cancellato davanti a te, perché ti hanno provocato a ira davanti ai costruttori. Wow. Quindi secondo... prega di non perdonarli?
E appunto, secondo Giovanni 1 parla di questo, perché c'è questa sciocca mentalità che devi sempre porgere l'altra guancia. Sì, sei alla tua guancia, ma quando attacca un lavoro di Dio, non puoi porgere la guancia di Dio. Infatti vediamo che Gesù come trattava i farisei, gliele suonava di cotte e di crude, vipere, razza di vipere, sepolcri imbiancati. Cioè non è vero che il cristiano deve essere stupido. Infatti nessun problema, come dicevo, ad amare chi ci odia, a benedire chi ci maledice, stavo dicendo. Ma che sia una benedizione che porti a pentimento, alla salvezza, non certo una benedizione, virgolette, in generale. Cioè di modo che loro pensino di poter continuare, anche grazie alla nostra benedizione, continuare con il loro odio, il loro male che fanno. Va bene, quindi attenzione a come benedite. Va bene, infatti la Bibbia dice di non benedire così alla cieca. Si benedice in modo mirato. Benedirli con pentimento, con la benedizione di pentimento e di salvezza. Matteo 7,6, secondo Giovanni 1, due scritture su questo.
Matteo 7,6. Non date ciò che è santo ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le pestino con le zampe e rivolti contro di voi non vi sbranino.
Quindi non dice di benedire i cani e i porci, dice di non dare loro le perle, sì, perché si rivolteranno contro di voi e cercheranno di sbranarvi. Perché? Perché sono porci. E no, e notate che non metto nome e niente. Il Signore mostrerà chi sono i porci, chi sono i cani, chi sono le capre. Secondo Giovanni 1, 10 e 11 cosa parla? Parla di che tipo di benedizione possiamo dare a quelli, ai Sanballat che ci combattono.
Se qualcuno viene a voi e non reca questa dottrina, non ricevetelo in casa e non salutatelo. Chi lo saluta partecipa alle sue opere malvagie.
Allora, il saluto non è buongiorno, buonasera, questo si può dare a tutti. No, il saluto era shalom, era la pace di Dio sia con te. E questo è un altro, cioè praticamente quello che significa qui, dice non beneditelo, sta dicendo. Non salutatelo, dire non beneditelo, salutatelo viene la parola salute, cioè salutare fisica, salute spirituale, d'accordo?
Sì.
Dice chi non rega questa dottrina, non ricevetelo in casa, non salutatelo, perché se lo dicete in casa porteranno spiriti, dopo dovete disinfestare la casa, dovete disinfettare la casa di spiriti, va bene?
Sì,
saltiamo
sì,
al verso 6.
Neemia 4:6. Noi dunque ricostruimmo le mura che furono congiunte assieme fino a metà della loro altezza. Il popolo aveva preso a cuore il lavoro.
Quindi il popolo era scoraggiato, ma finalmente comincia a rincuorarsi. Tutte ste capre intorno, ste lupi. Va bene, infatti il libro di Neemia è studiato, è un libro bellissimo. Uno dei più bei libri della Bibbia, bellissimi, più avvincenti, i più avventurosi, tra i più avventurosi. E lì mostra che combattevano con la cazzuola in una mano e la spada nell'altra, cioè la cazzuola per il cemento, no? Per cosa avevano quel tempo? Usavano questi materiali di costruzione, il cemento non c'era. Quindi lo strumento di lavoro in una mano e la spada nell'altra, per questo che non furono attaccati, perché vedevano che erano pronti con la spada, combattevano con la spada in mano oppure al loro fianco o a tracolla, cioè erano pronti arcieri. E Neemia andava in giro col trombettiere, andava in giro. Quando al suo segnale stromba e tutti arrivavano. E allora, grazie Signore, che verso hai letto?
6.
Il 6. Quindi ecco che arrivano, le mura arrivarono alla metà dell'altezza. Va bene, quindi fratelli, a noi. Va bene, a noi fratelli, andiamo avanti fratelli, avanti col lavoro, avanti
amen,
con l'opera la quale sappiamo Dio ci ha dato da fare.
Amen, amen.
Va
sì,
bene, andiamo avanti fratelli, non lasciamoci distrarre. Neemia non si lasciò distrarre dalle maledizioni che i suoi avversari gli lanciavano. capito? Non lasciatevi distrarre dal male che vi lanciano. Il diavolo vi lancia il fango, così che invece di fare il lavoro del Signore state lì a pulirvi. Ma tranquillo, il soldato al campo di battaglia che fa sangue da tutte le parti, ferito, non si ferma a curarsi, perché sennò lo finiscono. Capisci?
Sì.
Mitragliatrici sparano a campo di battaglia, devi correre, anche con una gamba ferita,
wow,
un braccio mancante, devi correre perché sennò ti finiscono.
È vero, sì.
Allora, nel campo di combattimento del Signore, non puoi stare lì a dire no, io non sono stupido, no, io non sono qui, no, io non sono imbecille, no. Vai avanti, va bene? Gesù lo chiamavano di tutti i colori, parolacce, questo, offese, insulti, e Gesù non rispondeva neanche. Andate avanti a fare la voce del Signore e presto la Gerusalemme nostra spirituale sarà completata e vedrete che Sanballat se la vedranno col Signore. Attualmente i Sanballat che ci perseguitano fanno il loro lavoro, che il loro capo, il loro Dio di questo mondo gli ha dato, e fanno il loro dovere di perseguitarci. Abbiamo bisogno anche di quello. Serve anche quello.
È un bisogno?
Ha detto Gesù, così, secondo Corinzi 12, dice no, questo messaggero di Satana non posso togliertelo, la mia grazia ti basta, secondo Corinzi 12. Quindi abbiamo bisogno anche delle persecuzioni, perché servono. E solamente nel mare in tempesta che il marinaio può imparare a fare il marinaio, a essere un migliore marinaio. Vabbè. Insomma, in questo nuovo anno che inizia, fratelli, sta iniziando un nuovo anno, va bene? Ufficialmente inizia stasera a mezzanotte, per me è già cominciato Natale, non importa, ogni giorno è. In questo nuovo anno voi sapete e siete sicuri, va bene? Se voi lo sapete, se siete sicuri che quello che fate per il Signore è la volontà del Signore, e lo sapete perché avete pregato, lo sapete perché Dio ve l'ha mostrato, e ve l'ha mostrato nella sua parola, e sulla parola avete deciso di basarvi su Gesù, avete capito dalla parola che Gesù vi chiama all'opera del Vangelo, non lasciatevi distrarre dai Sanballat.
Amen.
Chi sono i Sanballat? Tutti quelli che vi vengono a scoraggiarvi dal vostro camminare, operare, costruire la Gerusalemme spirituale di Gesù.
Amen.
Va bene, non lasciate che sciacalli come Sanballat e i suoi soci vi dicano altrimenti, cioè andate avanti,
amen,
occhi su Gesù, è tempo perso. Mi è capitato di assistere al dibattito della televisione e c'era il politico A e il politico B. E allora quando il politico A vedeva che il politico B aveva imbraccato una giusta e stava vincendo, allora cosa fa? Comincia a insultarlo. Ma tu sei un imbecille, parolacce contro parolacce. Infatti, ragazzi, da evitare quella gente lì. Parolacce, e questo qua, offeso di qua, offeso di là, si mette a difendere se stesso. Grande sbaglio. Grande sbaglio, il diavolo ti provoca a far sì che tu difendi te stesso, fratello Giuseppe così, fratello Giuseppe cos'ha, non spreco neanche 10 secondi a rispondergli, perché loro non stanno insultando a me dicendomi che sono così, e che ne sai tu come sono io, non mi conosci neanche, però il diavolo non interessa dimostrare che io sono così o cos'ha, gli interessa distrarmi dal Signore,
sì.
Distrarmi dal Vangelo, cosa che io... Il Signore mi ha detto non lo fare, non scendere dalle mura. E noi siamo qui sulle mura che stiamo costruendo con la nostra piccola radiolina, una radiolina transistor qua abbiamo. E siamo qua che stiamo lavorando e non ci azzardiamo a scendere. E lì ci sono Sanballati sotto che gridano, scendi qui che dobbiamo parlare. Così gli ha detto Sanballat, gli ha detto Nemia, gli ha detto scendi che parliamo. E Nemia gli ha risposto, no, io non posso scendere, sto facendo un grande lavoro, perché devo scendere? Non scendo.
Per litigare un po'.
No, per voler ucciderlo.
Oh.
Leggete il libro, è interessante libro questo qua. Va bene?
Sì. Senti, fratello Giuseppe, cosa pensi se su questo soggetto mettiamo il canto di Marocchi, i vignaioli omicidi?
I Sanballat omicidi?
Proprio va con questo messaggio.
Hai capito? Cioè... Comunque noi amiamo anche i nemici, quindi come vedete non facciamo nomi, infatti li amiamo così tanto che possono stare anche a casa loro, guarda. Andiamo avanti con Gesù. Amen.
Amen. Amen. Allora mettiamo questo canto di Marcello Marocchi, I vignaioli omicidi.
Un grande re aveva una campagna, il grande re pensò farà una vigna, con una torre proprio in mezzo al campo, con una siepe intorno ed un frantoio accanto. Il grande re chiamò degli operai e disse a voi, affido la mia vigna e manderò al tempo del raccolto i servi miei e prenderanno il giusto.
Verranno, verranno i servi del padrone, verranno, son qua, avranno una lezione.
Se non gli diamo niente sarà nostro il frutto nato al sole dell'agosto, il campo ed il frantoio, il vino generoso, i chicchi d'oro e tutto il resto. Il grande re mandò degli altri servi a reclamare il frutto del suo campo e questa volta mise al loro fianco i più fedeli e quelli d'alto rango. E così fu, e si misero in cammino e quando al campo furono vicino i vignaioli accorsero gridando, anche per voi sarà lo stesso canto.
Son qua, i servi del padrone, son qua, prendiamo anche il bastone.
Cacciamoli di fuori dalla vigna, non li abbiamo visti alla vendemmia, con le mani vuote andate dal padrone, ma non ritornate più. Il re pensò, ci manderò mio figlio, di lui avranno sicuro un gran rispetto e gli daranno i frutti del mio campo, è lui l'erede, no, non avranno scampo.
Verrà, verrà il figlio del padrone, è qua, è qua, è questa l'occasione.
Se noi l'ammazziamo sarà nostro il frutto nato al sole dell'agosto, senza più l'erede saremo tutti ricchi e prenderemo anche il suo posto. Il grande re, trafitto nel suo cuore, guardò suo figlio e al posto dell'amore mise la spada in mano ai suoi soldati, gli tolse il campo e uccise gli omicidi.
E si è così la storia della vita, e si così,
così è la nostra vita. Quanti profeti uccisi sugli altari, un figlio crocifisso proprio ieri. La vita è il nostro campo, ognuno dovrà dare poco tanto.
E sì così, così è la nostra vita, e sì è così
la storia della vita.
Continuiamo il messaggio sulla chiamata. Siamo chiamati a costruire la Gerusalemme celeste e non dare attenzione a tutti quelli che ci ostacolano, che parlano negativo, criticano, ma andare per Gesù pietra dopo pietra, ogni pietra viva, ogni anima che evangelizziamo fa parte della Gerusalemme celeste. Dio ci aiuti in questo nuovo anno che viene a fare meglio dell'anno passato. Amen.
Amen. Amen. Gloria al Signore. Senti, perché non finisce tutto il capitolo? Così tagliamo corto.
Cosa leggo?
Guarda, devi andare, vai dal 7 fino al 23 e vediamo se riusciamo a tagliare corto oggi.
Ok.
Va bene, perché poi ci allunghiamo troppo. Se no a finire che, Angela, andiamo a finire che arriviamo a buon anno, ma dell'anno seguente, dell'anno dopo.
Allora, quindi vado al verso 7.
Vai tranquilla, verso 7, vai come un treno.
Oh, come il treno. Quando però Sanballat, Tobia, gli arabi, gli ammoniti e gli asdodei vennero a sapere che la riparazione delle mura di Gerusalemme progrediva e che le brecce cominciavano a chiudersi, si adirarono grandemente e tutti assieme congiurarono di venire ad attaccare Gerusalemme e a crearvi disordini.
Cioè, capito? Esattamente come succede oggi, no? Capito? Sono lì a Gerusalemme i giudei e tutti gli arabi intorno. Cioè, sono millenni che questi qua stanno cercando. Ancora non hanno capito che il nostro Dio è quello vero. È inutile che amici arabi, eccetera. Per favore, non potete combattere contro Yahweh, quello è il Dio vero. Per cortesia, studiatevi la Bibbia, vedete le profezie che non sono in nessun altro libro religioso. La Bibbia, attenzione, trombe per cortesia, contro trombe, è l'unico libro religioso che ha profezie, ma migliaia, solo Gesù ne ha adempiuto più di 300.
Mm-hmm, sì,
Angela,
sì.
Vai avanti.
Quindi questi vengono a creare disordine, sì, per fermare la costruzione.
Sì, e non vogliono che si stabilisca una potenza ebraica, tra l'altro,
sì,
che è diversa dagli arabi, così erano qui. Quanti asdodei, ammoniti, eccetera.
Sì, sì.
Cioè, e quindi non volevano, capito? Anche se erano autorizzati da Artaserse. Andiamo.
Verso 9. Ma noi pregammo il nostro Dio e a causa di loro ponemmo contro di loro delle sentinelle di giorno e di notte.
Hai capito? Non sono andato a dormire nelle panche a pregare una volta la settimana. Hanno messo sentinelle, mm-hmm, armate con archi, frecce, lance, spade e bastoni, capito? E qui dice, pensiamoci bene, qui se ci avviciniamo sono occhi neri e cielo blu. 9.
10. Quelli di Giuda però dicevano: le forze dei portatori di pesi vengono meno e le macerie sono tante che noi non riusciremo a costruire le mura.
Queste sono i religiosi a mezzo cuore. Non è possibile, ci sono giganti, ci sono Golia, bla bla. Questi sono quelli che, ma lascia perdere, tanto qui non vinciamo. Dormiamo e serviamo il mondo. Avanti.
11. Inoltre i nostri avversari dicevano: essi non sapranno e non vedranno nulla finché noi piomberemo in mezzo a loro e li uccideremo, così faremo cessare i lavori. Ma quando i giudei che dimoravano vicino a loro vennero per ben 10 volte a dirci: da qualsiasi parte vi volgerete ci saranno addosso.
Capito? Erano isolati, qualunque parte vogliono uccidere, un po' come Israele oggi, però come Neemia ha vinto ed è riuscito a ricostruire le mura, così l'Israele di oggi riuscirà a vincere, perché per sapere chi vince devi cercare di capire una cosa: da che parte sta Dio. Mm-hmm. Avanti.
Io disposi uomini armati nei luoghi più bassi dietro le mura. Vi disposi il popolo per famiglie, con le loro spade, le loro lance e i loro archi.
Va bene?
Dopo aver esaminato...
Quindi tutti arruolati, soldati arruolati. Fratelli, preparatevi, prepariamoci ad arruolarci, chi ancora non l'avesse fatto. Chi lo ha fatto, doppie benedizioni. Chi non l'ha fatto, incoraggiamento, fratelli. Ci servono soldati, va bene? Sto suonando la tromba, qualcuno sente? Arruolarsi come discepoli, come leader, come guide, come combattenti.
14. Dopo aver esaminato la cosa, mi levai e dissi ai notabili, ai magistrati e al resto del popolo: non abbiate paura di loro.
Aspetta, rileggi questo. Dopo aver esaminato la cosa, mi levai e dissi ai pentecostali, ai battisti, ai cattolici, ai mormoni, ai Geova e a tutti quelli che ancora non sono soldati all'attacco per Gesù: non abbiate paura di loro, ricordatevi del Signore, grande, tremendo, e combattete per i vostri fratelli, per i vostri figli e figlie, per le vostre mogli e per le vostre case.
Amen.
A te.
Quando i nostri nemici seppero che eravamo informati della cosa e che Dio aveva fatto fallire il loro disegno, noi tutti tornammo alle mura, ciascuno al suo lavoro.
Va bene, dobbiamo confidare che Dio farà fallire i nostri nemici.
Wow.
Bancarotta, fallimento totale. Ma sembra che sono di più, non ci interessa. Ma Golia è più grande di Davide, non importa. Avanti.
Amen. E da quel giorno la metà dei miei servi si occupavano dei lavori, mentre l'altra metà impugnava le lance, gli scudi, gli archi e indossava le corazze. I capi erano dietro tutta la casa di Giuda.
Quindi qui rallentavano il lavoro. Quello che si poteva concludere, non so, in un mese, per esempio, ci voleva 2 mesi adesso. In 2 mesi adesso ci volevano 4 mesi. Quindi con la mente carnale dice, ma è mia, però qui stai dilungando. Ma calma, se non fai così non ci arriverai alla fine. A volte devi mettere la marcia ridotta, quando il camion non ce la fa in salita, marcia ridotta, arriverai in cima dopo mezz'ora, un'ora dopo, ma ci arriva, senza fondere il motore.
Quelli invece che costruivano le mura e quelli che portavano o caricavano i pesi, con una mano si occupavano dei lavori e con l'altra tenevano la loro arma.
Ah, questo volevo dire prima, no? Vedi, una mano lavoravano con la, non so, quello che avevano, e l'altra mano l'arma.
Quindi tutti erano soldati?
La lancia, la spada. Sì, tranne i magistrati che si lamentavano. I magistrati di aggrattarsi lo stomaco, dice, oh, guarda, non ce la farete. Ma state zitto, penso. Già non fai niente, poi almeno non scoraggiare chi sta facendo qualcosa. E oggi sono chiese, fratelli che vanno all'attacco, si danno da fare, e altri che li criticano. Avanti, per cortesia.
Ma questo è molto simbolico per noi. Mentre costruisci le mura, una pietra alla volta, devi essere pronto a combattere. Non solo evangelizzare, salvare le persone, ma pronto a combattere il diavolo quando ti attacca. È molto simbolico questo.
Amen. Amen. Quindi binocoli puntati, fratelli. Dove siamo?
18.
Al 18.
Tutti i costruttori, lavorando, portavano ciascuno la spada cinta ai fianchi, mentre il trombettiere stava accanto a me.
Capito? Quindi se c'era bisogno suonava e tutti arrivavano. Quindi nei miei si portava il trombettiere a fianco. In questo caso noi siamo trombettieri. Chi è nei miei oggi? Gesù.
Ah.
E noi siamo?
Trombettieri.
I trombettieri con la spada al fianco, lo scudo e il bastone pronto da picchiare su qualunque capocchia che si avvicina troppo. Il bastone della parola. Avanti.
19. Io dissi allora ai notabili, ai magistrati e al resto del popolo, il lavoro è grande ed esteso e noi siamo sparsi sulle mura, distanti l'uno dall'altro. Dovunque udrete il suono della tromba, là raccoglietevi presso di noi. Il nostro Dio combatterà per noi.
Capito cosa vuol dire? L'unione fa la forza. Quindi oggi come si traduce questo? Stiamo costruendo la nuova Gerusalemme mondiale in tutto il mondo. Quindi quando suoniamo la tromba, aduniamoci tutti, pentecostali, battisti, presbiteriani, cattolici, eccetera. Aduniamo, figurati, sono lì con la pacciamamma quelli là. Per cortesia, ma date fuoco alle panche, uscite, arruoliamoci sotto il capitano, sotto il capo, sotto il grande pastore Gesù Cristo. E chi è? Dov'è la leadership? La leadership sono quelli che hanno i frutti. Se uno profetizza, lui ha il diploma di profeta, quell'altro è capace di imporre le mani e guarire gli ammalati, ha il diploma di guaritore, quell'altro è un testimoniatore, evangelizzatore coi fiocchi, lui c'ha il dono di evangelista. Quell'altro è bravo a organizzare, perché lui è bravo, organizza le cose, guida e lo fa in umiltà. E allora se lo fa in umiltà, allora lui c'ha il diploma di pastore, di guida.
Sì.
Quell'altro invece vuole essere il grande pezzo grosso alla finestra con il microfono a comandare tutti, che vada in giro per le strade a dare volantini del Vangelo. Non ha bisogno di gente alla finestra che lega pezzettini di carta. Avanti.
Verso 21. Così proseguivamo il lavoro, mentre la metà degli uomini impugnava la lancia dallo spuntare dell'alba fino all'apparire delle stelle.
Capito? Cioè dall'alba fino alle 9-10 di sera la lancia in mano, capito? Non la domenica mattina a cantare quattro rosari. Tutti i giorni, così che si costruisce il regno di Dio.
Sì.
Va bene? Chiunque è stato missionario lo sa, non ci sono vacanze in missione. Non passa giorno che non senti incidente, le navi di crociera, i turisti sono scontrati, patapum, turisti sono stati uccisi di là dai terroristi, i turisti erano sul Monte Bianco e sono morti, sì, settimana scorsa, sì. Ma sono morti sul Monte Bianco lì, eccetera, eccetera. C'è un altro che stava nuotando, godendosi lo champagne, uno squalo gli ha tranciato una gamba. Sembra che il turismo non è benedetto.
È vero, sì.
Altrimenti queste cose tristi non avverrebbero.
Sì.
Va bene? Avanti.
Verso 22. Nello stesso tempo dissi pure al popolo: ciascuno di voi rimanga con il suo servo dentro Gerusalemme per fare la guardia per noi di notte e lavorare poi di giorno.
Capito? Quindi di notte la guardia, di giorno si lavora.
Wow.
Quindi a militare, quando ero di guardia, io avevamo 2 ore di guardia e 4 ore a dormire. 2 di guardia e 4 ore a dormire. Questo era, quando ero di guardia durava 24 ore la storia. Capirai, era una... che divertimento.
23. Così né io, né i miei fratelli, né i miei servi, né gli uomini di guardia che mi seguivano, ci toglievamo i vestiti.
Grazie.
Ma ognuno aveva la sua arma con acqua.
Con acqua perché? Perché non è che andavi a mezzo chilometro a farti una bevuta. Ti porti l'acqua con te. L'acqua a quei tempi era una saccoccia di pelle. La pelle di una capra, di una pecora, cucita e piena di acqua. Qual era la bottiglia? Non c'è problemi di bottiglie di plastica. Va bene?
Sì, sì. Molte lezioni in questo capitolo.
E qui ci sarebbe da parlare molto.
Sì, sì, sì.
Appunto, ho detto leggi veloci perché qui arriviamo l'anno prossimo. Se no. Gloria al Signore. Bene, speriamo che tutti abbiano capito. Qui ci sono molti motivi per i quali dobbiamo arruolarci. Va bene? Quindi sto suonando la tromba, io sono uno dei trombettieri di Gesù, va bene fratelli?
Sì.
E sto suonando la tromba, è una tromba all'attacco, è una tromba di attaccare, è una tromba di arruoliamoci. Chi vuole iscriversi, quando sono le iscrizioni aperte?
È adesso.
Adesso di corsa, di corsa fratelli. Non, perché se aspettate 5 minuti il diavolo magari vi fa cambiare idea. Ah, ma guarda, solo un altro piccolo videogame. Sai quel filmato pornografico che stai guardando? Ma non l'hai ancora finito, stasera lo finisci. Ah, sai quel tuo telefonino, ci sono dei click che ancora non hai scoperto. Prima che viene il diavolo, arruolarsi a Gesù, il telefonino fallo diventare una... fallo fischiare nell'aria. Va bene? Una volta mentre, mi ricordo, eravamo invitati a casa da un pastore, era un pastore pentecostale, in Romania, credo era verso 2009, ero andato a predicare in questa chiesa e parlavo con questo pastore e gli chiedevo le cose come le torture, gli imprigionamenti, le persecuzioni contro i cristiani, come Richard Wurmbrand da parte dei comunisti. Allora gli chiedo dimmi quanto è stata dura per te, per voi qui. E il pastore sorride e mi dice: no, nessun problema. E dico: spiegati, come nessun problema, solamente Wurmbrand ha avuto problemi e tanti come lui. Mi dice: ma no, quelle persecuzioni, quelle cose accadevano solo ai credenti attivi, quelli estremi, cioè i cristiani normali non gli accadevano queste persecuzioni.
Mi ricordo, sì.
Cosa?
Mi ricordo questo uomo, era un pastore anziano che aveva la chiesa da tanti anni e quindi tu hai detto, visto che lui era pastore anche durante il comunismo, gli hai chiesto com'era durante il comunismo, è stato dura per te, difficile, perseguitato, hai sofferto? Lui ha detto no, ma quelle cose erano solo per quelli attivi.
Ah, ecco, tu ti ricordi i dettagli.
E poi silenzio. Quelle persecuzioni erano solo per cristiani attivi. E quindi noi eravamo scioccati, ma lui dice così su se stesso. Lui dice che la sua chiesa non era attiva. È quello che ha detto.
Cioè, in effetti, erano quelli che la Securitate, si chiamava lì la polizia, un po' come KGB, no, Romagna. Securitate notava e perseguitava i cristiani attivi. Cioè, e allora io mi sono fermato, non avevo più domande da fare, se volevo predicare nella sua chiesa, meglio che stavo zitto. Ho capito che tipo di chiesa mi trovavo, cioè sì. Una chiesa che per grazia di Dio prego di non fare mai parte.
Sì.
E giunge il momento della persecuzione, della sofferenza, non è che quando il diavolo arriva a marchio della bestia noi diventiamo tutti zitti, e non puoi. Mm-hmm. Infatti il Signore farà in modo che non potrai stare neutrale, perché rimanere neutrale vuol dire ricevere il marchio della bestia e andare all'inferno, non potrai. Il Signore è stanco dei cristiani che si neutralizzano, diventano zitti, tutti, mm-hmm. nazista con nazisti, comunisti con comunisti in Russia, nazisti in Germania, eccetera. Invece no, il cristiano si è dato da fare, ragazzi. Trovi un modo di vivere per Gesù o morire per Gesù. Allora la grazia non l'abbiamo, arriverà, perché ancora non c'è l'anticristo, ma quando viene l'anticristo, confido, avremo la grazia sufficiente per combattere l'anticristo nello spirito.
Amen.
Ora il diavolo sposta i suoi mezzi pesanti, i suoi armamenti pesanti, i suoi, contro ciò che le cose che lo spaventano, contro coloro che più lo attaccano. Se uno non è perseguitato è perché non dà fastidio al diavolo. Quindi uno che più attacca il nemico e lo vince, che guadagna territorio contro di lui, contro di questi il nemico sposta i suoi armamentari più pesanti. Quindi se vi combatte che gli date fastidio, se non vi combatte che non gli date fastidio. Quindi una chiesa che è riconosciuta dal mondo, c'ha l'esenzione tasse, cioè in tutte le nazioni, specialmente ci sono nazioni anticristo, nazioni più anticristo, ci sono quelle comuniste, quelle totalitarie, cioè una chiesa che è accettabile da questi regimi, come questi religiosi che partono, vanno da Roma a stringere la mano, si incontrano lì e fanno gli accordi con quelli di comunisti della Cina. Come fa a fare accordi con loro, scusa?
Sì.
Cioè è chiaro che questi religiosi di Roma non sono cristiani, no? Guarda, il punto è ogni anima che evangelizziamo, fratelli, ogni anima che evangelizzate e che portiamo a Gesù, quell'anima è territorio che il nemico perde, che Gesù conquista. Sono prigionieri che vengono liberati.
Amen. Sì, amen, amen. Come amen. Siamo stati noi, sì. Amen.
Grazie,
grazie Gesù, grazie Gesù.
Grazie Signore, amen. Allora, fratelli, io voglio, dalla mia tromba, voglio dire questo, fratelli. Non vi stancate, fratelli, di lottare. Ascoltate la tromba di Gesù che ci chiama tutti. Non vi stancate di camminare per fede e non per le cose del mondo che passa. Non vi stancate, fratelli, di guardare a Gesù e non alle cose che scompaiono. Non vi stancate di credere alla parola di Dio e non a quella del mondo, i suoi stregoni dei media, e di continuare a cercare le sue perle. Quali sono le sue perle? Le anime perdute, le sue pecorelle, perché a questa grande opera siamo stati chiamati, un'opera eccezionale, potente, portentosa, un'opera di raggiungere pecorelle come me, come te, come lui, come loro, pecorelle, lo vedete, sono pecorelle, però non hanno avuto ancora un esempio di Dio, un esempio di Gesù, un esempio dello Spirito Santo, un esempio del vero Dio, un esempio del vero Vangelo, un esempio del vero amore, un esempio delle vere scritture, della vera verità, delle profezie. Vedono solo un edificio con quattro croci attaccate sopra. E se lo facciamo? Quanto sarà grande il nostro premio se lo facciamo? Se ci arruoliamo nell'esercito? Io spero che la nostra Chiesa non ci sia un'anima che non è arruolata. Io spero e prego. Amen. Va bene?
Sì.
Se lo facciamo grande il premio, perché lo facciamo per amore del nostro Dio e nient'altro. Gloria, gloria
Amen.
Al Signore.
Grazie Gesù.
Alleluia. Amen. Fratelli, in questo nuovo anno, sto per iniziare un nuovo anno, fratelli. So che se ancora qualcuno non l'ha fatta, si arruoli nell'esercito di Gesù. Come la domanda sorge, com'è che affronteremo il tempo della fine che è sopra di noi? Lo affronteremo come civili, senza armi, o come soldati? Se Dio ci chiama per dare la nostra vita per la sua causa, come moriremo se ci chiamassi a quello? Daremo la vita mentre scappiamo spaventati o mentre marciamo, avanziamo, costruiamo e vinciamo con Gesù? In che modo daremo la vita per Gesù se siamo chiamati a quello? Io sono sicuro che tantissimi di noi saranno chiamati a dare la vita, perché l'ha data Gesù, l'hanno dato tutti gli apostoli, tutti. E perché noi dovremmo essere eccezione se siamo attivi? O vogliamo diventare mezzi morti come quella chiesa e dice no, la Securitate non si è neanche accorta che siamo cristiani. E neanche il diavolo si è accorto.
Mamma mia.
E dove era il diavolo? Era che sono al piano per accompagnarla domenica mattina. Cosa vuoi? Allora saremo civili che scappano spaventati o soldati che avanzano per spaventare? Scapperemo terrorizzati o avanzeremo terrorizzando?
Amen.
Si attacchi così e sai, puoi feriti, puoi farti del male, poi certo, ma questo è il nostro mestiere, rischiare anche quello. Saremo come quelle chiese che hanno paura della loro stessa ombra? Che quando il diavolo grida buh, si nascondono sotto le panche di chiesa?
No.
Si crede che le panche in quelle chiese siano alte allora, se questa è la visione, perché dovete nascondervi sotto. Ti ricordo come quella famosa storia del chi erano i comunisti che sono entrati in una chiesa, ha detto Wurmbrand, deve essere in Romania, deve essere stato, che c'erano lì fedeli che pregavano in chiesa e sono arrivati due comunisti con i mitra. E sono entrati e hanno detto fermate la funzione, non serve la vostra funzione. Sono andati nel pulpito, hanno puntato le armi e hanno detto adesso vogliamo vedere chi veramente è pronto a morire per la sua fede. Vabbè, tutti quelli che non vogliono morire per Gesù escano. Mm-hmm. E allora una parte della congregazione si è alzata e è scappata. Mm-hmm. Alcuni sono rimasti. E allora ha appoggiato il mitra sul pulpito e ha detto bene, adesso chiudete le porte. Ha chiuso le porte, avete chiuso? Sì, bene. Dice, bene, allora siamo tra fratelli, leggiamo la Bibbia.
Wow, bello questo.
Dio benedica Wurmbrand.
Amen, amen.
Quando Gesù ci vedrà arrivare a casa, alla sua casa in quel giorno, cosa farà appena ci vede all'orizzonte che stiamo spuntando? Cambierà direzione o ci precipiterà ad abbracciarci? Ci dirà un potente servo, buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. O sarà un triste, non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Leggetelo, Matteo 25, 23, Matteo 7, 23. Da cosa dipende la nostra ricezione da parte di Gesù? Dalla bontà di Dio?
No.
No.
Dipende dalla nostra fedeltà?
No, fratelli, dipende da noi. Galati 6, 7, capitolo 6, 7 e 8. Ce l'hai, Angela?
Sì, Galati 6, 7 e 8. Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la sua carne, mieterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo Spirito mieterà dallo Spirito vita eterna.
Alleluia! Quindi ragazzi, la maniera che Gesù ci accoglierà, o cambiando strada o correndoci incontro, dipenderà da noi, dipende da quello che seminiamo. Paolo ai Galati, capitolo 6, versi 7 e 8. Chi semina per la sua carne mieterà corruzione dalla carne, chi semina per lo Spirito mieterà dello Spirito vita eterna. Ma come? Dio non è... Ma come? Non siamo sotto la grazia?
Sì, siamo sotto la grazia.
Ma come? Dio non ci ama?
Sì che ci ama.
Ma come fa che ci fa mietere corruzione?
È una conseguenza della nostra disobbedienza.
Quindi, fratelli, non è che io sono arrivato a quel punto, ma confido che nella sua grazia, che in ogni momento di decisione, come la sua grazia mi ha sorretto finora, lo farà ancora. Però sia io che ciascuno di noi dobbiamo fare almeno questo: cooperare col Signore, dire di sì in obbedienza alla sua parola e non dire sì al mondo. Gloria
amen,
a Dio.
Amen.
Gloria al Signore. Mi dai la scrittura Giovanni 16:33, per favore.
Giovanni 16:33. Vi ho dette queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio. Io ho vinto il mondo.
Conoscete la scrittura, certamente. Cioè, Gesù è onesto. Gesù ti dice: nel mondo avrete tribolazione. Fatevi coraggio. Io l'ho vinto il mondo, però avete tribolazione. Non dice Vangelo di prosperità, il paese dei balocchi è garantito. No. Garantito tribolazione. Però fatevi coraggio. Non dice fatevi coraggio, eviterete la tribolazione. No, fatevi coraggio, andate avanti e vincerete la tribolazione come ho vinto io, magari col martirio. Il Vangelo contiene tutte e due. Ora la verità dell'incoraggiamento, ora la verità delle persecuzioni che vengono. Il martire non può aspirare alla corona senza il martirio. Gloria a Dio.
Amen, sì.
Alleluia, grazie Signore. Io ho ricevuto un piccolo messaggio di Gesù, se permetti lo vorrei leggere.
Sì, per favore, sì. Qua. Sì, grazie.
Grazie Signore. Che nessuno aspiri alla corona senza le spine. Nel mondo avrete tribolazioni. Dice il Signore: non temete il martirio, perché con le mie 7 ferite, alla schiena, alle mani, ai piedi, accostato, sulla fronte, sono parte della mia gloria eterna. Così le sofferenze inflitte dal nemico sui miei martiri saranno la loro gloria in sempiterno. Non temete i mali che stanno per cadere sul mondo per via dei loro peccati, perché io, Signore Onnipotente, sono con voi e niente e nessuno potrà farvi del male, nello spirito e nell'anima, perché io vi ho salvato eternamente. Io vi benedico tutti voi che mi siete fedeli alla mia chiamata di costruire la città viva, fatte di anime gloriose, con le quali io e l'amorevole grande Padre vivremo in eterno. La nuova Gerusalemme è tanto bella che non è possibile descriverla usando le vostre parole terrene. Veramente, come è scritto, occhio non ha visto, né orecchio udito, tali meravigliose e cose celesti che io, il Signore, ho preparato per voi fedeli che mi amate. Sì, perché il Padre abiterà Egli stesso in mezzo a voi, perché mi avete amato al di sopra anche della vostra stessa vita, così come io ho amato voi. In quel giorno non mi chiederete nulla, perché io, Signore, e voi, la mia sposa, ci conosceremo da cuore a cuore, da anima ad anima. E allora saprete e capirete che ogni sacrificio per la costruzione della città del cielo ne era valsa la pena. Adesso spesso soffrite in un mondo che non è ancora mio e che ormai non è più nemmeno vostro. aspettando la mia rivelazione, ma sappiate che io sono alle porte e porto con me le mie punizioni per chi avrà respinto la verità e le mie benedizioni eterne per chi l'avrà ricevuta. Ho chiamato voi, o sposa fedele, a vincere. Non lasciate che nessun bugiardo vi dica che è difficile, perché voi potete tutto e niente vi sarà impossibile se vivete in me, perché io sono l'Onnipotente, il Creatore, e tutto è possibile per me, come è scritto.
Geremia 32, 17 e 27. Ah, Signore, Signore, ecco, Tu hai fatto il cielo e la terra con la Tua gran potenza e con il Tuo braccio steso. Non c'è nulla di troppo difficile per Te. Ecco, io sono il Signore, Dio di ogni carne. C'è forse qualcosa di troppo difficile per me?
Io sto per giungere e il mio premio è con me. Rimanete fedeli, perseverate come io ho fatto. Apocalisse 21. E poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. E udì una voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro. Essi saranno suoi popoli. E Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. E non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. E colui che siede sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Poi mi disse: scrivi, perché queste parole sono fedeli e veritiere. E aggiunse: ogni cosa è compiuta. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A chi ha sete, io darò gratuitamente dalla fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà queste cose. Io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio. Poi venne uno dei sette angeli che avevano le sette coppe piene degli ultimi sette flagelli e mi parlò dicendo: vieni e ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello. Egli mi trasportò in spirito su una grande e alta montagna e mi mostrò la santa città, Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, con la gloria di Dio. Il suo splendore era simile a quella di una pietra preziosissima, come una pietra di diaspro cristallino. E questa è la mia sposa, o amati. Continuate con la mia fede, continuate nel mio amore. Tenete gli occhi su di me, perché io vengo presto. Alleluia. Amen. Amen. Grazie, Signore.
Grazie, Gesù.
Nuova Gerusalemme come una sposa, io sarò per te. Io vedrò te, abiterai con me, tu sarai Signore mio Re, asciugherai le mie lacrime, ti prenderai cura di me. Figlia mia, queste parole sono vere e fedeli, io faccio nuova ogni cosa. Sono io l'alfa e l'omega, il principio e la fine, se siete ti darò l'acqua viva che disseta. Io vedrò te, abiterò con te, mi chiamerai Signore mio Re, asciugherò le tue lacrime, mi prenderò cura di te. Fai nuova ogni cosa, Gesù, tu 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 fai nuova.
Grazie Signore Gesù, grazie, grazie per la tua parola, bellissimo questo canto, tu fai nuova ogni cosa. Grazie Gesù, ti amiamo Gesù. Fratello Giuseppe, voglio leggerti dei messaggi arrivati da parte dei fratelli su questo messaggio di oggi. E messaggi, tu hai chiesto durante il tuo messaggio, chi vuole arruolarsi per Gesù, non essere civili ma essere soldati. E ti leggo un messaggio da parte di Lucia che risponde a questa domanda e dice: arruolata fin dal giorno che Gesù mi chiamò a sé e mi fece trovare la sua vera chiesa. Grazie a Gesù, gloria al nostro Signore. Viva Gesù, abbasso il nemico. Mai nessuno fermerà l'avanzata della parola di Dio. Mai nessuno tapperà la mia bocca nel parlare del Signore. A chi non sta bene, vattene Satana nel nome di Gesù.
A chi non sta bene.
Ma neanche in famiglia. Gloria a Dio, alleluia.
Gloria Signore, wow. Fratelli infuocati, amen.
Grazie
amen.
Lucia.
Amen. Grazie Gesù. Sei un'ispirazione per noi, cara Lucia. Grazie.
Amen. Il prossimo da parte di Ida. Ciao Radio Blast. È vero, basta leggere anche i giornali e ti va via l'umore. Posso credere che quando ti attaccano è anche più pesante, ma ecco, bisogna andare avanti e aggrapparsi alla parola di Dio che è balsamo per l'anima. Buon anno 2020, Ida. Un abbraccio, Ida. Poi Carmela. Fratello Giuseppe, dici che il diavolo ci perseguiterà, odierà e ci chiamerà con nomi? Non vedo la differenza, ciò accade già tutti i giorni. Sarà ancora peggio? Nessun problema. Sto già con le maniche tirate su, pronta per botte da orbi, occhi neri e cielo blu. Al signor diavolo, come dici tu. Che Dio vi benedica, Carmela.
Dolcissime sorelle. Ispiranti, sorelle.
Celeste. Grazie fratello Giuseppe, il tuo messaggio è stato un incoraggiamento per me. Questo è un periodo difficile, di tribolazioni. Infatti, da quando ho avuto in cuore di evangelizzare con tutto il mio cuore e ad ogni occasione, il nemico affligge la mia vita con tutti i mezzi che può. Che la grazia del Signore mi soccorre, perché spesso pecco, ma ho detto sì a Gesù con tutto il cuore. Vi abbraccio, benedizione a tutti voi fratelli. Amen, Celeste, un abbraccio anche a te.
Come si chiama?
Celeste.
Celeste. Una scrittura per Celeste e per i fratelli come lei, Dora,
sì.
Primo Giovanni, che dice spesso pecco.
Sì.
Però sai quando, e tutti pecchiamo, però quando abbiamo dato il cuore a Gesù completamente, e allora Gesù dice, Primo Giovanni 2, 1 e 2.
Primo Giovanni 2, 1 e 2. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. E se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre Gesù Cristo il Giusto. Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo.
Alleluia.
Amen.
Perché il suo spirito in noi ci porta a pentimento.
Grazie.
Dice,
Gesù.
Vi scrivo perché non pecchiate. Quindi nessun religioso mi scrive a dire stiamo incoraggiando la gente a peccare predicando il perdono di Cristo. No e no. Va bene?
Amen.
Cioè, uno non pecca perché ama il Signore, non per paura della punizione primariamente, magari secondariamente, ma primariamente tu non pecchi perché non vuoi ferire il Signore, perché lo ami.
Amen.
E in quel caso... Va bene, in quel caso abbiamo l'avvocato, va bene, Paracleto, che è la propiziazione. Propiziazione vuol dire il pagamento dei peccati. Avanti.
Un altro messaggio da parte di Maddalena. Maddalena e Nicola, che dicono, sì, fratelli amati, io, Nicola e la nostra famiglia vogliamo arruolarci per sposare la causa di Cristo nella sua croce. La salvezza nella vita eterna. La Gerusalemme Gesù l'ha edificata per noi, a noi il coraggio di combattere per esprimere l'amore di Dio per Lui e riempirla di anime viventi, pietre preziose, e insieme a tutti gli angeli loderemo sempre il nostro Dio. Ti amiamo Gesù.
Alleluia.
Amen. Maddalena
benedica,
Nicola, grazie.
Come si chiama questa?
Maddalena e Nicola.
Maddalena e Nicola, Dio
e
benedica.
I figli e tutto il laboratorio tessile. Sono in molti loro.
Sono una squadra, lì sono 15-20.
Yes.
Sono proprio una bella chiesetta, c'hanno. Bravissimi, guarda, siete un'ispirazione, fratelli. Che bello avere fratelli così nella chiesa, amen.
Amen, grazie Gesù.